E allora, siamo in collegamento con Lorenzo Feltrin, che è un ricercatore dell'Università di Birmingham, che si occupa principalmente di nocività ambientali sui luoghi di lavoro e del rapporto tra queste e le lotte dei lavoratori. Ora sta conducendo uno studio comparato tra un'area industriale situata in Cile e Porto Marghera. Allora, ciao Lorenzo.
Ciao, ciao a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito.
Allora, noi abbiamo deciso, insomma, di chiederti un paio di cose dopo l'elezione di Gabriel Boric, che ormai appunto è stato confermato come presidente del Cile da un mesetto, ma dovrebbe entrare in carica ufficialmente l'11 marzo. Quindi, dunque, la prima cosa che ti chiederemo, visto che non è ancora stato fatto, mi pare qua su Radio Blackout, un po' una panoramica. No, di questo evento è chi è Gabriel Boric e chi l'ha voluto, insomma, come guida del paese. E con chi l'ha voluto non intendo soltanto attori sociali, ma anche un po' i processi che l'hanno portato ad assumere la presidenza del paese.
Sì, allora, per rispondere alla prima domanda, Gabriel Boric è stato un leader del movimento studentesco ormai una decina d'anni fa, nel senso che il movimento studentesco in Cile raggiunge il suo apice nel 2011 e lui all'epoca è uno dei giovani che insomma a Santiago erano i volti del movimento, assieme alla Camila Vallejo, per esempio, del Partito Comunista che adesso sta uscendo dal suo secondo mandato parlamentare. E probabilmente si appresta a entrare in qualche modo anche lei nel nuovo governo. E, chiaramente, per capire cosa sta succedendo è importante contestualizzare non solo, diciamo, nell'onda lunga, ma anche in quello che è successo negli ultimi 2 anni, ovvero la rivolta popolare nota come Stallido Social, che è iniziata a Santiago nell'ottobre del 2019 come una protesta degli studenti medi contro un aumento delle tariffe della metro, ma che rapidamente è diventata una rivolta in senso proprio in tutto il paese, con il suo epicentro a Santiago comunque, in cui sono emerse rivendicazioni di tipo sociale molto rapidamente, che poi si sono convertite in questo processo politico che, partendo dalla rivendicazione delle dimissioni di Piñera che mai sono avvenute, ha portato alla creazione di un progetto di transizione costituente. La Costituzione attualmente esistente in Cile è quella del 1980, imposta dalla dittatura, e quindi ha fatto sì che il paese abbia tutte le peculiarità che insomma sono note. Sistema arci neoliberale in cui non esistono pensioni pubbliche ma soltanto private, in cui la settimana lavorativa è di 45 ore invece che di 40, come insomma molti altri paesi del mondo, in cui è proibita la negoziazione, la contrattazione sindacale multi-impresa, ma soltanto a livello di impresa, cosa che fa sì che le stesse aziende si dividano in una molteplicità di sottoimprese per frammentare la contrattazione collettiva. Di conseguenza il posto di lavoro è completamente frammentato in Cile, ancora più che in altri paesi. Quindi di tutto questo ha anche creato il fatto che a fronte di una crescita economica che comunque c'è stata negli ultimi decenni, non a causa delle politiche di Pinochet, come piace dire agli economisti neoliberali, ma più che altro per la grandissima ricchezza di risorse minerarie del paese, per cui con il commodity boom che c'è stato con la grande crescita dell'industrializzazione in Cina, prezzi del rame e del ferro sono aumentati, ed essendo questi Allende le chiamava il salario del Cile, cioè la principale composizione dell'export del Cile. Questo ha permesso una grande crescita economica che però è stata distribuita in modo estremamente disuguale. Cosa che lascia anche spazio a tutta una serie di riforme, tra virgolette, socialdemocratiche o riformiste, nel senso anche nobile del termine, se vogliamo, nel senso che potrebbero tradursi, per quanto all'interno del marco capitalista estrattivista che è fermamente presente nell'America Latina, in tutta una serie di conquiste sociali, per cui comunque hanno ritenuto i movimenti, le persone che sono uscite in piazza, che valesse la pena lottare. E La figura di Boric è emersa un poco come leadership della parte elettorale, anche in modo controverso dal punto di vista dei movimenti per alcuni aspetti, nel senso che il Frente Ampio, che è la sua coalizione, che è la formazione che aggrega diverse partiti, che nascono da realtà di movimento, in questo senso la comparazione più vicina in Europa probabilmente è Podemos. Anche se Podemos non viene dal movimento studentesco, però comunque da una continuazione, diciamo, di quello che è stato il 2006, il 2011. Sono le principali, la Scheda Autonoma, che si è poi divisa nel movimento autonomista, che è quello di Boric, che poi hanno fatto la Convergenza Social, Revolución Democrática dall'altra parte, c'era la Scheda Libertaria che poi è uscita. Insomma, tutto il classico caos di sigle di sinistra, che alla fine è arrivato a coagularsi nel Frente Ampio, che poi nel 2019 ha appoggiato le rivendicazioni della protesta, allo stesso tempo ha però firmato l'accordo per la pace e la nuova Costituzione, che è stata cosa che per esempio il Partito Comunista non ha fatto, e che è stata criticata dalla componente radicale delle piazze, e anche una legge antibarricate che loro hanno firmato pensando che sarebbe uscita in modo diverso, secondo uno schema parlamentare poco chiaro, ma che insomma alla fine hanno dovuto scusarsi. E fatto sta che in ogni caso, quando ci sono state le primarie di coalizione, Boric andava contro un candidato del Partito Comunista, Daniel Jadue, ed è uscito con una grande maggioranza, cosa che l'ha portato ad essere candidato presidenziale che tutti pensavano avrebbe vinto perché al referendum per la nuova Costituzione era stato vinto con l'80%, quindi una vittoria delle sinistre enorme, e nelle elezioni poi per i membri della Costituente. Due terzi della Costituente sono delle sinistre, sia il centro-sinistra, che sia il Partito Comunista, che sia tutti i vari movimenti sociali che hanno presentato liste alla Costituente, insomma, nel senso più ampio del termine, però fu una vittoria schiacciante. Per cui poi, quando al primo turno delle elezioni il candidato al primo posto era José Antonio Kast, candidato pinochetista sostanzialmente. C'è stata una sorta di terremoto, nel senso che nessuno
Ecco,
se l'aspettava.
su questa questione dell'Assemblea Costituente forse vale la pena soffermarsi un attimo, anche perché mi sembra, almeno da un punto di vista che si informa soltanto a partire da dei media e non lì sul posto, mi sembra che rappresenti un po' un punto di rottura tra le due componenti, se vogliamo, della rivolta che c'è stata nel 2019, rivolta che, come hai brevemente ricordato, è partita dall'aumento dei prezzi dei biglietti sui mezzi pubblici, per poi portarsi dietro tutta una serie di istanze che rendevano appunto che denunciavano l'invivibilità della vita sotto il regime neoliberismo estremo cileno. L'Assemblea Costituente, diciamo, ha segnato un po' una spaccatura tra l'instaurazione di un nuovo potere costituente, anche rappresentato, diciamo, da un socialismo liberale di tipo progressista, come quella che può incarnare un Boric, e invece quella che è la parte, diciamo, più destituente, che era incarnata dai movimenti. Quindi mi immagino, appunto, io come riferimento la parte del movimento transfemminista che cercava di incarnare una rottura e di portare questa rottura a fondo, e che ha vissuto il momento dell'accordo per il plebiscito per l'Assemblea come una sorta di blackout, no? In quella che era in quel momento il movimento. Quindi se vuoi magari spiegarci un po' adesso come, diciamo, convivono questi due aspetti, no? Tra la parte più strettamente di movimento e quella che invece si è data una veste politica parlamentare, ecco, sì, ti ascoltiamo.
Sì, beh, io credo che è importante sottolineare che, come sempre e come dappertutto, i movimenti non sono un'entità monolitica, no? Per cui se tu vai a vedere nella composizione che adesso sta in piazza, c'è tutto lo spettro delle posizioni. da quella anarco-insurrezionalista che sostanzialmente dice che ce ne frega la nuova Costituzione, bisogna distruggere lo Stato adesso, a quella che ha comunque accompagnato tutto questo processo, tra virgolette, o anche senza virgolette, di istituzionalizzazione. Tanto è vero che, per esempio, l'assemblea 8M, l'assemblea del movimento transfemminista più grande, che mobilita di più, ha presentato candidate alla Costituente, quindi partecipando ai lavori, e poi ha appoggiato la candidatura di Gabriel Boric al ballottaggio, essendo che l'alternativa era Cast. Diciamo che il punto di controversia a cui io mi rifacevo prima era un po' più che altro sulla tempistica, della Costituente, nel senso che, insomma, appunto, quasi tutta la composizione di movimento è d'accordo sulla necessità di andare oltre la costituzione della dittatura, a parte appunto per l'ala più radicale. Però la strategia che veniva dalle piazze sembrava indicare piuttosto verso prima ricevere le dimissioni di Pignera, andare a elezioni anticipate, poi sotto un nuovo governo che si immaginava essere più popolare e più espressione della rivolta, fare una elezione per l'Assemblea Costituente, che quindi non avrebbe avuto gli ostacoli che gli sono stati di fatto posti dal governo di destra, che continua ad esserci fino ad oggi. E una volta poi che comunque questo accordo è stato fatto e che quindi è stato fatto il plebiscito per la Costituente, la maggior parte, si può dire, della composizione di piazza ha sostenuto il voto di approebo, cioè di approvazione al cambio della Costituzione, presentando appunto candidati, tant'è vero che un terzo dei candidati più o meno della Costituente adesso sono della sinistra di movimento e non partitica, espressione del movimento transfemminista, del movimento ambientalista e di una parte del movimento indigenista, cioè anche lì appunto per esempio il movimento Mapuche è molto diviso sulla questione, chiaramente. Qui diciamo che il messaggio principale è che nel momento si trova un po' tutto lo spettro delle posizioni, con molte sfumature, molte interpretazioni diverse, ma che una buona parte comunque ha deciso di partecipare in qualche modo a questo processo, in quanto la lettura è che possa creare delle condizioni di mobilitazione maggiore una volta eliminate tutte queste serie di paletti repressivi e di diciamo neoliberalismo costituzionalizzato che rappresenta la Costituzione di Pinochet.
Ecco, a proposito di paletti repressivi, una delle questioni in ballo è l'indulto per la liberazione dei prigionieri delle rivolte del 2019. Su questo Boric si è già espresso, che diciamo che potenziale d'azione ha?
È chiaro, liberare allo spresso spolluciar è un pochino lo slogan che si sente più frequentemente nelle piazze, ma anche nei concerti, ai comizi che ci sono stati durante la campagna elettorale, nel senso che rivendicazione un po' del fatto che tutto quello che sta succedendo dal cambio della Costituzione al nuovo governo che arriverà, ai cambiamenti sociali che si stanno dando a prescindere dal cambiamento di governo e di Costituzione, sono il risultato di questa rivolta del 2019, risultato intenzionale o meno, che però quindi c'è una sorta di debito nei confronti di coloro che comunque sono adesso in detenzione per fatti accaduti durante la rivolta. E quindi, per esempio, siamo stati alla celebrazione quando ha vinto Boric, oppure quando ha perso Cast, a seconda di come uno la voglia vedere. E lo slogan che veniva cantato, ripetuto più volte, era appunto questo per la liberazione dei prigionieri. Tant'è vero che questo ha interrotto il discorso di Boric, che ha dovuto parlare della cosa dicendo che si stavano già muovendo in questo senso. Secondo quello che dichiara la polizia, che quindi chiaramente non è necessariamente attendibile, sono al giorno d'oggi 2011 coloro che sono in detenzione, scusa, 211 coloro che sono in detenzione per fatti avvenuti durante l'estallido, di cui 144 ancora in attesa di giudizio, quindi in carcere preventiva. In questo momento c'è in Parlamento una proposta di legge d'indulto sostenuta dalla sinistra, dal centro-sinistra, per i fatti commessi solamente dal 18 ottobre al 9 novembre, che quindi coinvolgono queste 211 persone. Boris si è espresso pubblicamente in appoggio a questa legge d'indulto, tuttavia mancano due voti che dovrebbero venire da destra. La destra non si presta, chiaramente Piñera ha già confermato il suo rifiuto, dicendo che sarebbe un segnale gravissimo che qualcuno che ha tirato una Molotov venga indultato. E anche nel prossimo Parlamento di sinistra, cioè scusate, nel prossimo Parlamento che viene, nella prossima legislatura, la sinistra non avrà la maggioranza a causa appunto l'esito del primo turno delle elezioni, che non è stato così favorevole. Di conseguenza, da un lato ci sarà una pressione fortissima da parte della piazza perché avvenga questa liberazione, e dall'altro lato ci sarà tutto questo meccanismo farraginoso a livello istituzionale, che quindi anche lì si vedrà un po', insomma, quanto questo processo di istituzionalizzazione che c'è stato riuscirà a dare dei frutti basandosi anche sulla forza delle piazze e quanto invece no. Quindi questa sarà una prima grande prova interessante.
E velocemente, quali siti di informazione possiamo seguire per seguire più da vicino la vicenda dei prigionieri politici cileni?
E soprattutto la pagina Twitter della coordinatora del 18 di ottobre. Che comunque rappresentava un'espressione dell'ala radicale dei movimenti. Infatti, cioè, è interessante la contraddizione che si dà comunque, nel senso che a un certo punto, nel ballottaggio quasi tutti hanno sostenuto che bisognava votare per Boric o perché credevano al progetto comunque in funzione antifascista, però lui, diciamo colloquialmente, è conosciuto come il giallo, con diverse accezioni di simpatia o odio. Però c'è questa cosa qua, nel senso che in questa grande convergenza di diversità che si è data in questo processo sia di mobilitazione che anche elettorale, perché di questo si è trattato, e in questa grande sfuma e grande diversità di posizioni si trovano grandi contraddizioni che non hanno trovato una soluzione chiara per nessuna. Sì, non hanno trovato una soluzione chiara, tant'è vero che una delle cose più emblematiche che mi ricordo delle celebrazioni è che a un certo punto ho visto su un muro pitturato Allende vive, firmato con una cerchiata, e quindi dà un po' l'idea della complessità del momento, ecco.
Sì, decisamente, dell'intrecciarsi di memorie, ideologie, caos, pop. Molto, molto velocemente, siccome l'hai menzionato, volevo chiederti un po', il rapporto tra Boric e il popolo Mapuche, come si è espresso il movimento Mapuche rispetto a questa elezione, insomma, che cosa fanno?
Beh, allora, per quanto riguarda quello che succede nel sud del paese, che è la zona Mapuche, c'è stato comunque un intensificarsi del conflitto recente, negli anni 2020-2021, cosa che dopo uno sciopero di camionisti che chiedevano una legge più repressiva nei confronti del movimento Mapuche, ha fatto sì che venisse passata una legge più dura da parte del governo di destra e che venisse dichiarata lo stato d'emergenza nelle
Scusami, ti
zone
interrompo,
Mapuche.
solo camionisti al soldo delle multinazionali che
Sì,
operano
cioè
su
sono
quel
quelli che
territorio,
lavorano
ok.
sono quelli che lavorano,
Per
beh, sai che i
Benetton.
camionisti dai tempi di Allende erano quelli che avevano fatto lo sciopero per tirare giù Allende, quindi hanno una tradizione un po' particolare qua. Comunque sì, sono quelli che lavorano per le aziende, soprattutto forestali, che quindi tagliano il bosco e la foresta nativa e ci mettono pini e eucalipto per produrre carta, che oltre, diciamo, a essere un'espropriazione delle terre Mapuche, porta alla devastazione ambientale caratteristica della cosa. Quindi c'è una radicalizzazione del conflitto, appunto anche per lo stato d'emergenza, in cui come tutti i movimenti, anche il movimento Mapuche, da quello che io non sono ancora stato da quelle parti, ma da quello che ho avuto modo di capire, è diviso, nel senso che una parte ha appunto partecipato al processo costituente, per cui la precedente presidentessa dell'Assemblea Costituente era un'espressione del popolo Mapuche, che ha appoggiato Boric, come anche un'altra costituente Mapuche molto in vista, che è una Maci. Mentre poi chiaramente c'è la CAM, che invece è il lato armato del movimento Mapuche, che no, insomma, per sua propria costituzione si mantiene in un'autonomia radicale rispetto a questo tipo di processo istituzionale. E poi, tra l'altro, a un certo punto Giorgio Jackson, che era un altro dei leader del movimento studentesco, che adesso è parlamentare con il Frente Ampio, ha detto che il governo avrebbe negoziato anche con la CAM, che appunto l'espressione del lato armato del movimento Mapuche, cosa che ha creato un polverone gigantesco nei media mainstream, tant'è vero che Boric ha dovuto dire che no, che il governo negozierà soltanto con coloro che scelgono la via pacifica. Poi però nei fatti è probabile che ci saranno negoziazioni e bisogna vedere lì quale sarà il risultato, ecco, difficile dirlo adesso.
È una posizione molto difficile comunque questa di questo nuovo governo, proprio appunto per il tipo di negoziazioni e di dialogo che dovrà cercare di portare avanti. Mi sembra di capire una questione importante proprio diciamo per come è stato gestito fino ad oggi il CIL, ovvero come grande laboratorio delle politiche neoliberiste, anche con il cosiddetto processo di democratizzazione. Cioè c'è chi dice appunto che socialisti che dicono con questo processo siamo stati sconfitti due volte, no? Di cui la prima appunto nel 73 e poi con quello che ne è conseguito. Una questione importante riguarda proprio l'economia del paese, ovvero la nazionalizzazione delle miniere, che come dicevi prima anche tu, insomma, il Cile conta ingenti risorse ed è una questione che va avanti da quando c'era Allende, no? La nazionalizzazione delle miniere di rame. Oggi si parla invece del litio. Ecco, volevo chiederti insomma un po' come diciamo a chi sono in mano le risorse del paese oggi e che cosa si propone di fare Boric in tal senso.
Sì, come tu dici, quello delle risorse minerarie è un tema centrale, anche perché appunto quando Allende nazionalizzò le miniere di rame, che erano completamente in mano alle multinazionali americane, insomma, fu uno degli elementi che contribuirono all'esito del golpe che gli è stato fatto con l'appoggio ovviamente della CIA degli Stati Uniti. E al giorno d'oggi la cosa interessante è che quando poi c'è stato il golpe, gli americani comunque hanno dovuto dare un contentino, tra virgolette, ai militari, e hanno lasciato le miniere che erano state nazionalizzate in mano pubbliche, cioè dell'azienda di Stato che si chiama Codelco, che però dava una percentuale di tutti i profitti direttamente ai militari senza passare per il budget di Stato. E oggi Codelco esiste ancora, però nel frattempo sono tutte le nuove miniere che sono state aperte, per la maggior parte sono sfruttate da aziende private, una parte sono amici degli amici di Pinochet, per così dire, una parte invece sono stranieri. Tuttavia, oltre al rame e il ferro, che sono i minerali tradizionalmente estratti in Cile, adesso c'è tutta una fase di esplorazione per quanto riguarda il litio, che in una piccola parte è già sfruttato al momento da privati che sono appunto fanno parte della categoria degli amici di Pinochet. Però le riserve sono grandissime e visto che adesso parlando della transizione ecologica in chiave comunque capitalista, ma si tratta di
Una
un
risorsa
grande aumento di
indispensabile.
Esatto,
litio.
perché il
Per
litio serve per
le batterie.
fare le batterie, che servono per quindi conservare l'energia elettrica che verrà prodotta da fonti più o meno rinnovabili, per mandare avanti i mezzi di trasporto, in particolare purtroppo pare le automobili, secondo il piano di capitale attuale, automobili elettriche, invece che trasporto pubblico. Ad ogni modo, uno dei grossi punti del programma di approvo Dignità era quello di non dare le concessioni del litio a multinazionali straniere, di creare invece un'azienda statale per lo sfruttamento del litio che avesse anche il compito, di sviluppare l'industrializzazione del litio, cioè i processi industriali a valle, che quindi permettesse di, ricreare un'industria nazionale, nel senso che poi il golpe di Pinochet ha fatto piazza pulita dell'industria cilena, trasformandola in un paese completamente estrattivista. E che questa cosa, quindi che si esportasse un prodotto con maggiore valore aggiunto, permettesse anche di estrarre una minore quantità di litio e quindi di evitare progetti a maggiore danno ambientale. Chiaramente si tratta di così, un piano dalle intenzioni nobili, io poi ho anche un po' i miei dubbi alla luce, insomma, in generale non credo che ci si possa aspettare cose molto rivoluzionarie da questo governo. Non tanto per le buone o cattive intenzioni, ma per i limiti strutturali di un governo in un'economia capitalista. E purtroppo, insomma, il Cile è stato appunto l'esempio che ha dimostrato che cosa succede quando si prova la via democratica alla rivoluzione. E quindi sì, ci saranno tutta una serie di limiti strutturali, ma un grosso dibattito di questo mese è stato che Piñera, approfittando degli ultimi mesi che gli restano, perché appunto Boric prenderà il suo incarico a marzo, ha tentato di accelerare la concessione del litio a privati in modo da togliere il terreno sotto i piedi a questo progetto di Apruebo Dignidad. Questo ha scatenato un grande scandalo, ci sono state proteste. Apruebo Dignidad, la coalizione di Boric, gli ha chiesto di posticipare questo progetto e quindi sostanzialmente di annullarlo. Alla fine sono comunque state date due delle cinque concessioni che Piñera voleva dare, una a una multinazionale cilena e un'altra a un'azienda privata, una a una multinazionale cinese e un'altra a un'azienda privata cilena. Bisogna sottolineare che sono concessioni per 27 anni rinnovabili di 29, quindi per un periodo gigante. Però c'è stato un colpo di sorpresa finale quando già si pensava che questa battaglia fosse in parte persa, in cui il Tribunale di Copiapò ha bloccato le concessioni, anche in seguito alle proteste delle comunità locali che appunto da un punto di vista territoriale e ambientale si opponevano. E quindi resta il fatto che l'estrazione di minerali in generale e del litio sarà uno dei temi centrali dei prossimi anni.
E da questo punto di vista, gruppi, sindacati, non so bene come sia la situazione lì, però insomma, i lavoratori di queste aziende, che cosa, non lo so, che cosa fanno, come hanno reagito.
Sì, allora, no, delle miniere di litio già in esistenza, non so, in questo momento no, non sono in grado di rispondere, però per quanto riguarda i sindacati dei minatori in generale, c'è un fenomeno piuttosto interessante, nel senso che, visto che il codice del lavoro della dittatura è stato creato un ambiente estremamente favorevole alla precarizzazione, come ci si può aspettare. Si è creata una grossissima dicotomia fra i lavoratori direttamente assunti per le grandi società, in particolare Codelco, e tutti i vari lavoratori delle imprese esternalizzate. Per cui si è creato un fenomeno, se vogliamo, anche che ci può ricordare quello che è successo in Italia con la logistica, per esempio, in cui i lavoratori delle imprese esternalizzate erano quelli più radicali che mettevano in atto pratiche altamente conflittuali. E questo ha creato tutto un ciclo di grandi scioperi molto duri, in cui ci sono stati anche morti tra le file dei lavoratori, che però hanno generato tutta una serie di conquiste reali e anche coagulato organizzazione comunque, per cui adesso esiste la Confederazione dello Trabajador del Cobre, che è un sindacato di lavoratori delle imprese del cobre, quindi tutti quanti esternalizzati, e Anche qui siamo un sistema d'appalti, per cui ogni 3 anni cambia l'appalto dell'impresa, per cui tutti mobilitati su questo piano, che ha anche sviluppato posizioni politiche in generale molto molto forti. E infatti loro hanno fatto una grossa campagna per la rinazionalizzazione di tutto il rame e il ferro nel paese. Quindi anche su questa cosa del litio chiaramente si sono espressi in termini molto chiari, perché si pone in un'ottica di continuità completa con le rivendicazioni che hanno fatto fino adesso.
Invece, vabbè, non sono una grandissima fan, diciamo, delle letture geopolitiche, però rispetto agli anni 70, in cui i principali attori interessati a mettere le mani sul Cile, come del resto in tutti i paesi dell'America Latina in quegli anni erano gli Stati Uniti, adesso quali altri attori hanno interessi nei confronti dell'economia? Soprattutto mineraria, però in generale delle risorse del territorio cileno.
Beh, chiaramente il nuovo attore principale è la Cina, chiaramente con dei distinguo da fare molto molto forti rispetto agli Stati Uniti, nel senso che, insomma, per ora la Cina si è comportata meglio, per dirla in termini molto molto comprensibili, ovvero che, insomma, in tipico stile cinese a loro gli interessa ricevere questi materiali in un'ottica estrattivista, assolutamente non si è interessati allo sviluppo dell'industria cilena dal punto di vista ambientale, sappiamo tutti quanti i risultati, però finora non si sono viste, insomma, manovre di tentativi di minacce politiche o militari, come invece sono stati nel caso degli Stati Uniti. Un'altra cosa interessante è che comunque per ora il Cile è un paese con un prodotto interno lordo pro capite più alto che la Cina, quindi diciamo che quando si parla di scambio diseguale, per cui che per 8 ore di lavoro vengono scambiati una quantità inferiore di 8 ore di lavoro, secondo, insomma, teorie marxiste molto astratte, non siamo ancora a questo, nel senso che per ora i lavoratori cileni, soprattutto le miniere, sono pagati di più che un operaio cinese. Un altro fenomeno, insomma, da tenere in considerazione è che comunque nella divisione del lavoro mondiale attuale l'America Latina è destinata ad essere una zona estrattivista, quindi di estrazione di prodotti del settore primario, che siano materie prime minerarie o che siano invece prodotti agricoli e delle monoculture dell'export, mentre la Cina è la fabbrica del mondo, no? Poi però il grosso dei consumi avvengono nel nord globale, quindi c'è comunque un elemento, diciamo, di subordinazione per ora sia dell'America Latina che della Cina a un sistema guidato ancora dall'Occidente. Questi così sono elementi da tenere presente. Poi è chiaro che è uno scenario che sta cambiando rapidamente, per cui io non sono esperto di Cina, non so dire la Cina cosa sarà fra 10 anni e come si presenterà nei confronti dell'America Latina. Poi per quanto riguarda la politica internazionale del governo, c'è un po' una divisione fra il Partito Comunista, che si è espresso, insomma, più frequentemente in favore del governo di Maduro, di Cuba, ha fatto molto scandalo, che hanno sostenuto anche Daniel Ortega in Nicaragua, che è un personaggio un po' difficile da rivendicarsi, mentre Boric, che invece ha una posizione più i diritti umani prima di tutto, non mi interessa dove sia, che sia in Brasile, in Colombia o a Cuba. E quindi qui c'è già un elemento di tensione che vedremo come si risolverà.
Va bene, senti, volevi aggiungere qualcos'altro? C'è qualcosa che ci siamo persi?
Ma insomma, qua c'è tutto un mondo in cui io stesso facilmente ci si perde. Chiaramente, così, un elemento da sottolineare è che in questo processo di cambiamento, che comunque è partito dal basso e continuerà a svilupparsi dal basso, credo che sia importante sottolineare che i movimenti abbiano mantenuto per la grande maggior parte la loro autonomia, pur decidendo di appoggiare in certi casi, partecipare. Questo perché, sapendo appunto che non si tratta a livello istituzionale di un processo, insomma, che porterà a cambiamenti rivoluzionari, ma che porterà a tutta una serie di miglioramenti, insomma, senz'altro si spera positivi, perché poi ovviamente bisogna vedere cosa succederà, che però insomma la lotta di lungo corso, la lotta per un cambiamento sistemico è quella che sta comunque nelle piazze, nei posti di lavoro e nei territori. E quindi quello che abbiamo visto anche è stata una convergenza un po' delle quattro grosse tematiche, cioè le lotte sul posto di lavoro, come dicevo prima, da parte soprattutto dei lavoratori più precari, il movimento transfemminista, che comunque è stato quello che ha mobilizzato i numeri più grossi, soprattutto appunto con l'ondata di occupazione universitaria nel 2018, che ha portato tutta una serie di tematiche, insomma il tema del diritto all'aborto, che tuttora in Cile non c'è, è stato molto importante anche la campagna elettorale, ma non solo. I movimenti ambientalisti, nel senso che appunto per quello che sono gli effetti dell'estrattivismo minerario e delle monoculture del pino, dell'eucalipto, della salmoneras, cioè un paese che in questo momento sta venendo devastato dal punto di vista ambientale, e della decolonialità, l'antirazzismo, con movimenti indigenisti, in particolare quello Mapuche. Quindi insomma si è generata questa convergenza di diversità che ha avuto un impatto sull'istituzionalità dello Stato, ma che allo stesso tempo ha mantenuto l'autonomia. Questa è un pochino un'interpretazione che mi sento di poter dare. Ecco.
Avete sentito